SBS Italian.
Siamo in linea con l'Italia, da dove ci parla Andrea Camilleri. Benvenuto a Radio SBS.
Grazie.
Cominciamo col parlare dell'ultima avventura del commissario Montalbano, che è uscita da poco più di un mese in Italia. Si intitola Il campo del vasaio. Ci può dare un'anticipazione per noi che siamo così lontani e ancora non ce l'abbiamo questo libro?
Il campo del vasaio trae il titolo da una citazione evangelica del Vangelo, cioè è il campo dove Giuda si impiccò ed è diventato così come simbolo, come luogo del tradimento. Questo romanzo di Montalbano è un romanzo di tradimenti reciproci, ecco perché ha questo titolo. È un romanzo dove il tradimento arriva perfino dentro il commissariato di Montalbano. È un'inchiesta assai complessa dove Montalbano deve fare un po' il puparo, cioè muovere le fila in modo tale che, insomma, tutto abbia una conclusione abbastanza accettabile per tutti.
Lei ci dà un indizio molto importante, dice che addirittura il tradimento arriva anche all'interno del commissariato.
Sì.
Chi è che tradisce?
Beh, se lo diciamo sveliamo un po' troppo, diciamo una delle persone più vicine a Montalbano, ma si tratta di un tradimento non pensato, non voluto, e nel quale questo personaggio si viene a trovare coinvolto. Mettiamola così.
Ecco, questo già ci fa tirare un sospiro di sollievo. Senta, da quello che abbiamo letto a proposito di questo nuovo libro, pare che appunto Montalbano sia, come dire, un po' invecchiato e anche un po' più meditabondo, è vero?
Allora, Montalbano è nato nel 50. Quindi al momento attuale si trova ad avere 58 anni, quindi è un po' invecchiato anagraficamente, però oggi diciamo che a 58 anni le persone chissà perché si sentono giovanissime, e se non giovanissime almeno giovani, quindi Montalbano è un po' controcorrente nel sentirsi vecchio. In realtà io credo che l'invecchi il fatto di avere a che fare con degli stupidi quotidianamente, con degli imbecilli. Montalbano è convinto da sempre che il delitto sia opera imbecilli, che il delitto sia un atto imbecille, stupido, e quindi gli pesa un po' addosso il fatto di avere una così lunga carriera, avendo sempre avuto a che fare con gente furba, certo, in alcuni casi, ma il delitto non è mai fatto da una persona intelligente, da una persona che ragiona.
Tra le tante passioni che ho letto pare ritornino in questo libro di Montalbano, c'è come sempre il cibo, grandissimo amore del commissario, ma anche la lettura. E pare che in questa occasione Montalbano legga Camilleri, è vero?
Sì, Montalbano legge molto, quindi voglio vedere che non leggesse anche me, mi sentirei offeso se lui mi escludesse dalle sue letture. Quindi va a finire che gli capita sotto mano un libro mio che non ha mai letto, La scomparsa di Patò, e quel libro gli sarà estremamente utile per l'indagine, almeno gli rivelerà un aspetto possibile dell'indagine.
Lei ha detto in più di un'occasione di amare moltissimo, forse più ancora delle storie di Montalbano, gli altri suoi romanzi, gli romanzi
non
che vengono
dubbio.
Definiti come storici.
Lo confermo.
Lo conferma?
Sì, lo confermo.
Per quale motivo?
Ma vede, io sono uno scrittore di gialli casuale, di romanzi polizieschi del tutto casuale. Ho cominciato a farlo per una scommessa quasi con me stesso, per vedere se ero capace di scrivere un romanzo senza salti logici, senza salti temporali, che mi piacciono tantissimo. E in fondo un romanzo che ti costringe dentro questa gabbia è un romanzo giallo, E così ho scritto La forma dell'acqua più per dare una disciplina di scrittura a me stesso, per vedere se ero capace di stare dentro certe regole del romanzo. E ho scritto il primo. Poi, siccome il personaggio Montalbano mi era parso non perfettamente definito, ne ho scritto un secondo, Il cane di terracotta, e ho pensato di finirla lì, tutt'altro che prevedendo il successo che avrebbe avuto. Invece ha avuto un tale successo che mi ha ricattato il Montalbano, perché Montalbano è un poliziotto ma è anche un ricattatore, nel senso che ogni volta che esce un Montalbano i libri ai quali tengo di più vengono ristampati, quindi mi tiene tutti i libri in catalogo. Cosa vuole? Io devo cedere a un ricatto simile, non trova?
Certo, quindi è in ostaggio sostanzialmente del commissario.
Sono in ostaggio di Montalbano.
Lo diciamo per chi non fosse al passo con quello che viene pubblicato in Italia. Il 2007 è stato un anno in cui lei ha pubblicato molti libri, non tutti dedicati a Montalbano, ma e non neanche tutti romanzi storici. Ad esempio, ha pubblicato un libro che si intitola Voi non sapete, un libro dedicato ai pizzini di Provenzano, quindi un libro che si stacca dai generi che precedentemente lei ha visitato. Ce ne può parlare un po'?
Ma volentieri. Dunque, io mi ero fatto una promessa che scrivendo questi romanzi polizieschi non avrei messo mai la mafia in primo piano. Ne avrei parlato, avrei detto che c'è, perché è un fenomeno indiscutibilmente esistente purtroppo, ma non avrei mai fatto un mafioso protagonista di un mio romanzo. Perché? Perché è mia convinzione assoluta che la letteratura, anche di serie C, anche di serie Z, parlando di un mafioso, finisca col nobilitare il mafioso. E se vogliamo andare a esempi alti, c'è Leonardo Sciascia col Giorno della Civetta, che descrive un mafioso esemplare, Don Mariano Arena. Ebbene, è questo mafioso, il suo modo di dividere l'umanità, per esempio in omini, ominichi, sottomini, piglianculo e qua, è entrato nell'uso comune, è diventato un personaggio simpatico. E se ci ricordiamo per un attimo dell'interpretazione stupenda di Marlon Brando, di Don Vito Corleone, beh, per un attimo dimentichiamo che si tratta di un mandante di assassini. Il rischio, scrivendo della mafia, è quello di farne degli eroi. Quindi io non ne ho mai voluto scrivere. Invece, il libro, Voi non sapete, prima di tutto non è un romanzo, ma è un saggio sulla mafia, scritto sotto forma di dizionario, cioè a dire le parole adoperate più di tutte da Provenzano nei suoi pizzini. La procura mi ha fornito tutti i pizzini, salvo due o tre che erano ancora top secret, e su quelli ho lavorato, scrivendo un saggio. Le dirò di più. Il contratto di questo libro, che ha avuto molto successo, non l'ho firmato io, l'ha firmato una fondazione della polizia, da me voluta, perché questi soldi che io guadagno su questo libro, anche nelle traduzioni estere, comunque guadagni, vadano a finire a fare borse di studio per i figli dei poliziotti uccisi dalla mafia. Ecco, non ci ho voluto avere a che fare in nessun modo.
Quali sorprese ha trovato nel linguaggio dei pizzini di Bernardo Provenzano?
Anzitutto il fatto, per esempio, strepitoso, che lui adoperasse la macchina da scrivere per poter imputare alla macchina da scrivere gli errori di grammatica che lui faceva, e che quelli che corrispondevano con lui, per non umiliarlo, anche se erano laureati in medicina, adoperavano il cosiddetto sgrammaticato, cioè a dire facevano degli errori di grammatica per non umiliarlo, per essere a pari con lui. Beh, questo già mi sembra strepitoso. Poi c'è quella che è la concezione del mondo di Provenzano e il suo rapporto con Dio, che è francamente stupefacente, adopero una parola di basso profilo.
Perché?
Ma perché il suo rapporto con Dio è straordinario, lui si sente ispirato da Dio, come tutti i veri delinquenti, e qui non voglio fare nessuna allusione politica, ma la faccio. Si ricorda del Gott mit uns dei nazisti?
Certo.
Cioè Dio è con noi, Dio è sempre con loro, perché loro si credono sempre nel giusto. E questa è una deformazione religiosa assai indicativa per il loro modo di pensare.
L'allusione la lasciamo cogliere a chi la vuole cogliere.
Voi
certo. Non sapete il titolo, e appunto, tra l'altro, proprio la frase che disse Provenzano nel momento in cui venne arrestato, vero? La frase biblica,
disse: voi non sapete quello che state facendo, che è una frase, tra l'altro... una frase che si richiama al Nuovo Testamento. Ma aveva ragione, devo dire che aveva ragione, perché lui col suo carisma era riuscito in qualche modo ad operare una sorta di conversione. Vede, lui al momento nel quale è andato in latitanza era un signore che aveva addosso 40 omicidi fatti di mano propria. Ma a un certo momento capisce che la strategia delle stragi e delle uccisioni indiscriminate messa in opera da Totorina è perdente. Allora adopera la strategia dell'immersione. Lavoriamo sott'acqua, continuiamo a lavorare. Gli affari si possono fare anche senza bisogno di sparare. E a questa sua idea converte anche dei sanguinari capi mafiosi. Arrestato lui, questa regola non è stata più rispettata, quindi sono ricominciati gli omicidi di mafia e soprattutto, mentre lui aveva posto una sorta di calmiere su quello che era il tasso da chiedere, il pizzo da chiedere alle grandi imprese, questo calmiere è saltato, le richieste sono nel giro di 6 mesi aumentato, facendo sì che la Confindustria siciliana si ribellasse per la prima volta proponendo e attuando di espellere gli iscritti alla Confindustria che pagavano il pizzo, il che è un bel risultato.
Per tornare invece al commissario Montalbano, lei pare abbia già scritto e consegnato agli editori gli ultimi 2 libri, se non sbaglio, che chiuderanno la saga di Montalbano, è vero?
Sì, è vero, soprattutto l'ultimo libro. Ecco, mi è capitato di scriverlo quasi 4 anni fa, cioè mi è venuto in mente come far finire Montalbano. Sono un uomo ordinato e avendo 80 anni, non avevo nessuna voglia di lasciare le cose a mezzo. E quindi nel timore dell'Alzheimer imminente ho scritto questo romanzo, dove c'è la fine di Montalbano, e l'ho mandato all'editore lasciandolo lì, dicendo: guarda, questo è l'ultimo Montalbano, lascialo lì in un cassetto, nel momento nel quale mi mancherà la vena di scrivere di Montalbano, mi sarò stufato, ti dirò pubblica quell'ultimo romanzo.
Mi sembra che comunque la sua preoccupazione di, come dire, diminuire l'attività non sia rispecchiata dalla realtà dei fatti. Lei è sempre più attivo.
Certo, ma è una scommessa, lei capisce.
Certo.
È una scommessa con la vecchiaia.
Senta...
fino a questo momento lo sto vincendo, però non è detto, eh?
Beh, le auguriamo di vincerla ancora per parecchi anni.
Me lo auguro anch'io.
Andrea Camilleri, sempre a proposito di Montalbano, ma qui parliamo invece del Montalbano televisivo, quello che anche il pubblico australiano conosce molto bene attraverso appunto la SBS. Anche Montalbano televisivo va avanti, cioè ci sono, mi pare, in lavorazione...
Sì, stanno registrando, stanno lavorando sui 4 romanzi ultimi che non sono stati ancora fatti, quindi l'anno prossimo saranno in onda.
E il commissario Montalbano è sempre recitato da Zingaretti a dispetto delle minacce.
Sempre da Zingaretti, che ha espresso dei dubbi temeva di restare prigioniero del personaggio, ma poi ha fatto dei film e degli altri telefilm nei quali ha dimostrato che sapeva benissimo liberarsi di Montalbano. Quindi, rassicurato se stesso, ha accettato di fare questi altri quattro romanzi.
Ormai ci avrà fatto l'abitudine, ma quando venne scelto Luca Zingaretti all'inizio, che ne pensò? Le sembrava che potesse veramente vestire i panni del suo personaggio?
Guardi, io essendo stato un regista, non mi sono mai voluto occupare come autore né della distribuzione né dell'organizzazione. Sono intervenuto e intervengo nella sceneggiatura, questo sì, ma nella realizzazione pratica lascio fare tutto il regista, perché da regista so quanto sia noioso, insopportabile avere tra i piedi l'autore. E quindi mi sono tenuto prudentemente in disparte. Quando mi hanno detto che era Zingaretti, la prima impressione è stata: ma non è il mio personaggio. Prima di tutto perché è calvo, mentre il mio personaggio è pieno di capelli e di peli. Secondo, è troppo giovane. Ma poi ho pensato che Luca era stato allievo mio, ed era stato come allievo uno dei migliori miei allievi che io avevo seguito con affetto nei suoi primi debutti professionali addirittura. E quindi un attore che cos'è? Un attore è uno che te la dà a bere, ti fa credere per 2 ore di essere il miglior Amleto possibile, anche se ha 40 anni e la pancetta. Luca non ha quello che si dice il fisico del ruolo, ma è un attore strepitoso e quindi da bere che è un perfetto Montalbano.
E ormai ce la siamo bevuta tutti, diciamo così.
Sì, anch'io, sa.
Andrea Camilleri, è stato un piacere conoscerla telefonicamente. Buon lavoro, noi aspettiamo i suoi prossimi romanzi.
Spero di non deludervi. Buon lavoro.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.